This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Ciao, sono Leni e ti do il benvenuto a Vengo Anch'io Podcast, oggi puntata del Bar Leni, ovvero l'episodio di Vengo Anch'io in cui rispondo alle domande che mi fate su Instagram senza i filtri e le censure di Instagram. Mille migliaia di argomenti su relazioni e sesso oggi qui a Vengo Anch'io, ma prima voglio dirti tre cose. Una, ho scritto un libro, Piacere Mio, guida straordinariamente pratica all'orgasmo, che se vuoi puoi comprare in tutte le librerie e negli store online. Cosa numero 2. Se ti va e ti piacciono i miei contenuti, seguimi dalla piattaforma dalla quale mi stai ascoltando e dammi un sacco di stelline, perché questo potrebbe davvero tanto aiutare il mio lavoro di divulgazione. Cosa numero 3. Ricevo online. Puoi prenotare il tuo colloquio con me dal sito www.lenipsicologasessuologa.com all'ora e nel giorno che preferisci. Allora, la dottoressa Leni è qui con voi per normalizzare tante cose, tante sciagure riguardo alla sessualità che riteniamo di essere i soli e le sole a provare, ma invece sono assolutamente comuni e riguardano tutte le persone del mondo. Ed ecco qui che sono a rispondere alla prima domanda del Bar Leni, che è anche carina. Mi scrive un'amica su Instagram. Prima volta che limoniamo, molto eccitati, lui viene nei pantaloni, mai più successo. Anzi, dura moltissimo. Ci può stare? Allora, adoro l'emoticon, l'emoji, il limone. Quindi, allora, la prima volta che vi siete visti, vi siete solo baciati e lui è venuto nei pantaloni e poi invece dura moltissimo. Ci può stare? Sì. Direi che la primissima volta magari c'era un livello di eccitazione, un livello di passione tale e anche un livello di magari un pochino di un po' di ansietta, no? Insomma, la sessualità è purtroppo, io faccio di tutto per sdoganare anche questo, però la sessualità è purtroppo sempre un po' collegata sia per i maschi che per le femmine a un pochino di ansia da prestazione, no? Quindi un pochino di ansiettina, è successo che lui possa essersi eiaculato nei pantaloni la prima volta, magari vi siete baciati con molta passione, magari lui chissà da quanto tempo aspettava di baciarti. Invece adesso che avete una relazione più established, come si dice in inglese, più stabile, lui ha una non ha più questo problema, diciamo, che poi non è stato un problema perché è successo solo una volta, quindi non c'è più questa questione di un'eiaculazione praticamente immediata, ma dura molto, quindi direi che assolutamente sì, ci può stare, è stata un episodio one shot, nessun problema. Spero di averti aiutata. Andiamo allora avanti. Relazione molto lunga, lui non ha più voglia di fare sesso con me, ma è attratto da tutte le altre. Cosa fare? Aiuto. Allora, io ti dico che secondo me, se lui non vuole più fare sesso con te, ma è attratto da tutte le altre, che cosa fare? Allora, l'ideale sarebbe sempre parlarne e dire, ascolta, ma tu sei attratto da tutte le altre e non da me, perché se non sei più attratto da me e non c'è modo di rinnovare questa attrazione, forse è il caso di parlare seriamente della nostra relazione. Cosa dici? Se invece è soltanto una sensazione, no, che tu hai, che lui si sente attratto dalle altre e non da te, questo è un altro discorso. Però direi assolutamente di affrontare la cosa insieme. Se però ti dico, te lo dico da amica e non da psicosessuologa, in amicizia ti dico che un uomo che non vuole più fare sesso con te, ma farebbe sesso con tutte le altre, sinceramente non vedo i presupposti per mantenere questa relazione, perché la vedo un po' mortificante e poco gratificante per te. Però questo te lo dico come se fossimo amiche. Da psicosessuologa ti dico assolutamente parlarne e capire da parte sua quanto interesse c'è a mantenere viva la relazione e soprattutto quanto interesse c'è da parte di tutti e due, insomma, ad andare avanti. Andiamo avanti. Un'altra domanda. Sono in una relazione da 12 anni, siamo in stallo, non facciamo sesso da anni.
Allora, diciamo che fa tanto parte anche del mio lavoro di psicosessuologa, io lavoro anche con le coppie e quindi questa dinamica è abbastanza comune. Quale dinamica? Quella in cui si cessa, si smette, cioè si abbandona fisicamente, si smette di fare sesso in nome di questo amore che smette di essere passionale e diventa più una relazione tra fratello e sorella. Allora, qui vale un pochino lo stesso discorso, no? Da psicosessuologa cosa devo dirti? Devo, nel senso, cosa mi fa anche piacere dirti? Direi di assolutamente prendere in mano la situazione, parlarne col tuo compagno, capire davvero quali sono i presupposti per andare avanti e capire davvero se esiste la possibilità di recuperare la relazione, perché se non fate, state insieme da 12 anni e non fate sesso da anni, cioè sono anni che non vi avvicinate fisicamente, quindi che avete perso quella connessione. Ci sono degli episodi, qui divengo anch'io, se li guardate in quelli precedenti, in cui spiego un pochino come cercare di mantenere sempre quella connessione, che non deve essere necessariamente il sesso penetrativo, ma deve essere quella connessione tra i corpi, no? E questo è importante, andatelo ad ascoltare se non l'avete ancora fatto, perché sono episodi interessantissimi. Dopo anni è difficile recuperare la sessualità, perché ci si sente freddi, ci si sente irrigidite, ci si sente irrigiditi, ci si sente anche a volte impacciati o forse anche infastiditi dal tocco della persona, no? Può succedere, adesso non sto dicendo che questo sia quello che capita o che capiterà a voi, però.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So, whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Sto dando delle, diciamo, degli scenari che sono possibili. Quindi assolutamente parlare, perché comunque la vita è una sola e quindi non ha senso viverla aspettando che le cose cambino, viverla aspettando che all'improvviso succeda qualcosa da solo, che questa svolta avvenga da sola, no? Nell'ambito della sessualità e nell'ambito del sesso di coppia. Bisogna parlarne, dovete capire quanto è importante il sesso per te, quanto è importante il sesso per lui, quanto è importante fare per voi sesso come coppia. Se tutte queste cose non sono più importanti, è forse il caso di capire se potete andare avanti senza fare sesso, perché la verità è che non è obbligatorio fare sesso nella coppia, però quello che è obbligatorio è che entrambi gli elementi della coppia siano d'accordo, ok? Quindi esistono le coppie che non fanno sesso e che sono felicissime così, però ecco, bisogna essere quel tipo di coppia, e dal tuo tipo di messaggio mi sembra che invece ci sia un pochino di frustrazione, che tu ti senta un pochino abbandonata, no, in questa situazione. Quindi ti abbraccio davvero forte e sì, dovresti assolutamente parlarne con lui e dirgli davvero che cosa tu pensi, che cosa tu hai bisogno. Cioè, in coppia, in relazione, bisogna rispettare i propri bisogni e quelli dell'altra persona, quindi capitevi e capirvi in questo senso. Una bella domanda sulla penetrazione anale. Allora, la penetrazione anale è piacevole solo per l'uomo avendo la prostata da stimolare o anche per la donna? Allora, ci sono anche qui un paio di episodi di Vengo Anch'io Podcast in cui parliamo del sesso anale e della stimolazione della zona anale e perianale. Ne farò altri sull'argomento, perché se avete letto Piacere Mio sapete che la zona anale e perianale delle vulvovagine è una zona particolarmente interessante, perché tutta quella muscolatura che c'è là sotto ha un ruolo importantissimo. Se avete letto il libro lo sapete, se non avete letto il libro vi consiglio di farlo. Intanto qui, per rispondere alla tua domanda, allora, la penetrazione anale è piacevole per l'uomo perché effettivamente 5 centimetri, 3-5 insomma, più o meno all'interno dello sfintere anale, gli uomini maschi hanno la prostata, che è questa ghiandola grande come una, fate conto come una mandorla, che è una castagna, così che svolge tutta una serie di ruoli fisiologici che non è questa la sede per raccontare, per spiegare, però sicuramente se viene stimolata sia manualmente che con la penetrazione può dare particolari sensazioni intense e orgasmi molto molto intensi. Che cosa succede invece per la zona anale, perianale, per la penetrazione anale delle vulvovagine che non hanno la prostata? Allora, di fatto la zona dell'ano, quindi la zona proprio dell'ano, la zona perianale che è quella attorno all'ano, e la prima parte dello sfintere anale, quindi dentro una circa un paio di centimetri, anche tre, è una zona particolarmente innervata, nel senso che lì, e anche questo è spiegato benissimo nel mio libro Piacere Mio, arriva il nervo pudendo, quindi una parte del, quindi di fatto la penetrazione, sicuramente la stimolazione della zona anale e perianale anche per le vulvovagine può essere particolarmente foriera di sensazioni molto intense. Poi è chiaro che è soggettivo, ok, quindi ci sono delle persone a cui piace molto, delle persone invece che si sentono a disagio, o delle persone a cui non piace, quindi è la stessa cosa che vale per tutti i cibi e per tutte le cose che possono piacere o non piacere. Però dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista scientifico, ma soprattutto dal punto di vista biofisiologico, sicuramente la zona perianale ed anale delle vulvovagine è una zona che, se stimolata nel giusto modo, quindi con le dita, magari con il dita, con il pollice o con una delle dita delle mani, sia in sede autoerotica che durante il sesso di coppia, o con un plug o con un dildo o con un pene, ecco, può essere sicuramente foriera di sensazioni intense. Quindi sì, il sesso anale, o comunque la penetrazione e la stimolazione anale anche per le vulvovagine, può essere positiva. Allora, andiamo avanti. Dimensioni ed incastro, due punti. Sesso migliore tra fisicità simili? Per me che sono minuta, sì, che ne pensi? Allora, cara amica, interpreto il tuo messaggio, io l'ho capito bene, ma lo spiego un pochino alla community. Tu dici che, nel sesso eterosessuale un pene di grosse dimensioni va, meglio per una vagina più grande, mentre invece un pene di dimensioni più ridotte può essere invece più indicato per, come intendi dire tu, per me che sono minuta. Quindi le fisicità devono essere simili. Allora, non c'è una letteratura scientifica in merito. Sicuramente, cioè, come tutte le parti del corpo, no? Come si può essere più alti, più bassi, si può avere le mani grandi, i piedi grandi, si può avere un pene grande, si può avere una vagina più o meno profonda, più o meno, elastica, anche per una questione di muscolatura pelvica. Quindi sicuramente ci sono delle questioni che hanno a che vedere con le dimensioni, che possono avere un ruolo. Ma secondo me è molto più importante il gusto personale, no? Ma il gusto è quello che ci piace. Ci può piacere, ci sono delle persone alle quali piace essere penetrate da dei peni importanti, di dimensioni rilevanti, e delle persone invece che assolutamente non vogliono affatto, per nessun motivo, un pene di dimensioni grandi nella loro vagina. Preferiscono avere dei peni normodotati, perché il pene grande effettivamente può anche fare male in alcuni casi. Quindi la vulvovagina può sentire dolore nel caso di dimensioni molto molto grandi, sicuramente sì, però anche nel caso di dimensioni comunque, un pene di grosse dimensioni può causare a qualche vulvovagina qualche problemino. Quindi nel tuo caso, se tu preferisci un normo pene, quindi un pene di dimensioni assolutamente normali e non troppo grande, è assolutamente normale, penso che tu sia nella norma, Allora, poi c'è un messaggio molto molto lungo che vi riassumo. Questa ragazza parla del suo corpo, parla del suo seno, dice di avere una prima scarsa, quindi un seno molto piccolo, no? Che ci sono un sacco di maschi che trovano super sexy, ti devo assolutamente dire questa cosa, cara amica, che invece a te questa cosa fa così preoccupare. Allora, Lei dice: da quando mi sono accorta che il mio ragazzo ha avuto solo ex fidanzate con un seno prosperoso e io ho una prima scarsa, ovvero io praticamente non ho seno, quando lui mi tocca lì e mi fa i complimenti sul mio seno, io mi sento in imbarazzo, perché penso di avere un seno che non lo eccita. Allora, ti dico una cosa, cara amica. L'autostima sessuale parte dall'autostima che noi abbiamo in generale e dobbiamo imparare ad amare il nostro corpo. Io sono sicura che il tuo ragazzo, per tua stessa ammissione, dice che durante il rapporto mi tocca il seno e mi dice cose eccitanti, sempre sul seno, io non mi eccito più. Perché? Pensi che stia mentendo? Cioè, se il tuo ragazzo fa sesso con te e si eccita toccandoti il seno, per quanto io non sia qui assolutamente a dire che tu, nel senso a dire che tu non hai questo, non stia vivendo questo disagio, lo stai vivendo perché ne stai parlando, però sono qui a dirti che se il tuo ragazzo non volesse fare sesso con te o non volesse accarezzare il tuo seno, il tuo corpo, non lo farebbe. Quindi il fatto che lui comunque ti dica cose eccitanti mentre fate sesso e anche toccandoti il seno significa che a lui comunque tu piaci così, e comunque sappi che il tuo seno molto piccolo è un seno che può davvero davvero eccitare tante persone. Questa cosa te la do così, mettila via, mettila nel cassettino dell'autostima, perché è importantissimo. Andiamo avanti. Allora, un'amica che forse aveva già scritto dice: ci riprovo, vorrei sapere come approcciarmi al mio lui per stimolare la sua zona anale, grazie. Allora, c'è un episodio in cui con un ragazzo che si chiama Filippo parlo proprio di questo, quindi andate a cercarlo se volete ascoltare proprio la parte sulla stimolazione anale raccontata da un maschio etero. Per rispondere alla tua domanda, allora, innanzitutto cioè l'ideale sarebbe che voi ne parliate prima in maniera tale che tu sei proprio sicura che questa cosa potrebbe essere nelle sue corde. Quindi, cioè, nel senso, ne parlate, ovviamente parlatene fuori dal letto, parlatene quando state bevendo un drink o state facendo merenda o siete, non lo so se vivete insieme, comunque mentre in un contesto assolutamente non sessuale, io tirerei fuori l'argomento. Magari dai la colpa a Leni, come dico sempre, date la colpa a Leni. Sai, ho ascoltato Leni che parlava di autostimolazione anale in un episodio del podcast, ne parlava con un maschio eterosessuale e mi sono domandata se per caso tu che cosa pensassi di questa cosa. Dai la colpa a me, date sempre la colpa a me, io non mi offendo. E vedi un pochino cosa ti dice. Se lo vedi predisposto, allora a quel punto o già ne parlate lì, lui magari, cioè, nel senso, in maniera molto rilassata, col sorriso sulle labbra, senza imbarazzi, perché siccome comunque è un gesto che è una pratica che a te piacerebbe fare su di lui, quindi non vedo proprio dove sia il problema a parlarne molto 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 liberamente, e così vedi lui cosa ti risponde, se ti dice anche già se la cosa gli piace, dove e in che modo gli piacerebbe essere toccato. Se no, il mio consiglio è eventualmente iniziare piano piano, magari durante il sesso orale, magari mentre tu gli pratichi sesso orale, andare un pochino ad indagare quella parte, lato B, diciamo, e vedi lui come reagisce. Se vedi che lui si rilassa, magari divarica un pochino le gambe, inizia a basculare il bacino in un certo modo, vuol dire che quello che tu stai facendo gli piace e puoi andare avanti. Se invece senti un po' che si irrigidisce, eccetera, allora magari puoi accarezzare i glutei e rientrare tranquillamente, togliere la mano e riprovare la prossima volta. È importante sempre fare le cose in maniera molto graduale, in maniera molto libera, ok? Molto, cioè, in un ambito sempre ovviamente di rapporto consensuale, però essere proprio tranquilli entrambi in quello che si sta facendo. Andiamo avanti, questa è bella. Non sa cosa sia il clitoride, dice che me lo sono inventata io. Te lo posso dire? Lascialo. Perché un'ignoranza crassa come questa, cioè, cosa dobbiamo fare? Fagli leggere Piacere mio prima e poi lascialo, perché non so cos'altro aggiungere, perché una persona che dice che te lo sei inventato tu significa che ha un'ottica, diciamo, penetrazione, unicamente penetrazione centrica della sessualità, quindi significa che usa il corpo femminile per infilarci dentro il pene, eiaculare e fine della storia. Direi che ha tanto da imparare questo ragazzo, quindi anche qui, se vuoi dare la colpa a me, digli che sono stati scritti tanti libri, tra cui il mio, in cui si parla praticamente solo di clitoride, che è l'unico organo del corpo femminile deputato al piacere sessuale. Nel corpo femminile di una donna non esiste nessun altro organo che sia in grado di procurare un orgasmo. Poi, per carità, esistono gli orgasmi notturni, esistono gli orgasmi dei capezzoli, esistono gli orgasmi quelli senza nessun tipo di penetrazione, ma quello è un altro discorso che ha a che vedere con un innesco mentale molto particolare, di cui parleremo presto. Ma a livello, diciamo, di sessualità autoerotica e di coppia, senza la stimolazione del glande della clitoride o comunque di qualche parte dei suoi bulbi e delle sue radici che sono interne al corpo femminile, è impossibile avere un orgasmo. Per favore scrivimi che la cosa è rientrata, che lui ha capito che il clitoride esiste veramente, e se non lo capisce cambiamo fidanzato subito. Non ho mai provato eccitazione fisica, arrivo all'orgasmo in modo meccanico senza provare piacere. Posso chiederti di scrivermi di nuovo e ti rispondo nel prossimo Barleni, perché ho bisogno di più informazioni per rispondere in maniera, diciamo, professionale a questa domanda, perché da quello che capisco, quindi per esempio tu arrivi all'orgasmo, per esempio magari in sede autoerotica durante la masturbazione, quindi senti poco o relativamente poco durante lo sfregamento e a un certo punto arriva all'orgasmo, è questo che vuoi dire? O arrivo all'orgasmo in modo meccanico senza provare piacere? Dai, davvero è interessantissima la domanda che mi fai, però se sei all'ascolto scrivimi di nuovo, tanto il tuo nome me lo ricordo, e così rispondiamo bene alla tua domanda nel prossimo Barleni. Ultimissima domanda, forse riusciamo a farne altre due. Come sostituire la sensazione della vibrazione esterna con le mani e con la bocca, eccetera, da parte di un'altra persona, non vengo in altro modo? Ok, quindi significa che tu sei molto molto abituata ad avere orgasmi con i toys, e quindi diciamo che la stimolazione manuale o orale non ti porta ad avere quello stesso tipo di sensazione che ti danno i toys. Effettivamente questa è una cosa che io dico sempre. Allora, i toys sono un grandissimo aiuto, io sono una grande fan di tutti i sex toys, e sono anche molto contenta, essendo nata in un'epoca in cui non esisteva internet, quando già comunque era interessante provare o utilizzare un toys, che bisognava andare nei sexy shop a comprarli. Ora che invece si comprano online, c'è la scelta più assoluta, vasta, infinita, sono la più grande fan di questi prodotti, ma assolutamente bisogna operare un adeguato mix, soprattutto in sede autoerotica, e utilizzare comunque anche ogni tanto le mani, facciamo questo sacrificio. E questo perché? Perché determinati toys offrono un tipo di stimolazione che è irriproducibile in natura. Cosa voglio dire? Per esempio un suzionatore, che è un tipo di toy specifico di cui parlo nel libro e di cui parlo anche in altri episodi del podcast, che è appoggiato direttamente sul grande della clitoride, procura orgasmi nel giro di pochissimi minuti attraverso le onde soniche. Ecco, le onde soniche non sono riproducibili da un partner o da una partner o da noi stessi in sede autoerotica. Quindi o determinati rabbit o determinati dildos, insomma, cioè cerchiamo di utilizzare un adeguato mix. E per rispondere alla tua domanda, io quello che farei è, probabilmente lo stai già facendo, non lo so, però assolutamente inserire i toys nel sesso di coppia, non vedo controindicazioni. Lubrificante e sex toys nel sesso di coppia sono la svolta della vita, quindi usiamoli. E eventualmente mostrare
al tuo compagno o alla tua compagna come tu ti masturbi utilizzando il toy e cercare di riprodurre quel tipo di intensità e quel tipo di stimolazione che tu da sola ti autoprocuri con il sex toy. Questo è un pochino l'unico modo. E poi ogni tanto facciamo un back to the roots, quindi andiamo indietro alle origini e proviamo a masturbarci con le mani, anche non solo con i toys. Un adeguato mix, come dicevo prima. Molto molto bene, direi che abbiamo fatto un bel barleni. Vediamo se c'è ancora una domanda alla quale posso rispondere. No, direi che abbiamo fatto tutto. Questa è bellina. Ciao Leni, potresti parlare un po' dei luoghi in cui una coppia possa avere rapporti? Perché da ragazzo giovane non ho una casa, quindi dove si potrebbero avere? Questa è una domanda interessante, nel senso che quando si è molto molto giovani e non si è ancora andati a vivere da soli, effettivamente non ci sono molti luoghi dove avere un po' di privacy e dove sperimentare un po' di sesso con il proprio compagno, con la propria compagna. Questa è una bella domanda. È un ragazzo che la fa ed effettivamente mi rendo conto che questo è un topic diffuso. Allora, ovviamente non sto a dirti quando mamma e papà escono e hai casa libera, questo lo sai già da solo. Un weekend da qualche parte, se le famiglie ve lo concedono, andare magari a casa di qualche amico o di qualche amica che invece hanno magari dei genitori un pochino più viaggiatori e quindi c'è più spazio, più libertà. Dai, apro un sondaggio, scrivetemi su Instagram un po' di posti in cui fare sesso quando non si ha una casa propria o comunque non si ha mai la casa libera. Vediamo cosa viene fuori dalla community. Intanto io vi saluto, vi ringrazio per aver ascoltato fino qui, vi voglio tantissimo bene e ci sentiamo tra una settimana alla prossima puntata di Vengo Anch'io Podcast. Vi abbraccio, ciao da Leni.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.